Prisma, tutti i colori dell'attualità.
E 41 minuti, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. E rieccoci in diretta qui con Prisma, Lorenzo Ghidini al microfono, Massimo Alberti in redazione per una puntata come tutte in diretta fino a poco prima delle 10. Vedevo poco fa in televisione le immagini della gigantografia di Giulia Cecchettin che è stata esposta nel suo paese a Vigo Novo e lì sotto stanno portando tanti fiori. C'è un'ondata emotiva che chissà potrebbe essere davvero utile questa volta a sbloccare qualcosa. Noi ci proviamo tutte le mattine qui a Prisma, come anche in Tutto Scorre con Massimo Bacchetta, subito dopo di noi alle 10. A portare avanti alcuni discorsi lo faremo con due ospiti questa mattina, anche con uno sguardo alla mobilitazione di sabato, giornata internazionale contro la violenza di genere. Poi parleremo della manovra, il tema degli emendamenti, quindi del suo percorso parlamentare, le possibili modifiche, il giudizio dell'Europa, la privatizzazione della una parte di Monte Paschi Siena. Chi ha comprato questo primo slot di azioni che sono state già vendute? E infine commenteremo con Lorenzo Cremonesi da Israele lo scambio ostaggi prigionieri politici palestinesi che comincerà a concretizzarsi già domani. Vedremo insomma quali risvolti e quali anche possibilità apre questa tregua per lo scambio di donne e bambini. Vi presento subito la prima ospite di Prisma di quest'oggi, che è Monica Lanfranco, giornalista, attivista e formatrice. Lei è autore di un libro che si intitola Mio figlio è femminista, crescere uomini disertori del patriarcato. Buongiorno Monica.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Ecco, insomma, questo tuo libro naturalmente è quanto mai utile in questo momento per partire per una discussione che vorrei riallacciare a due articoli che c'erano ieri sui giornali. Uno sulla Stampa, Caterina Soffici, si intitolava più o meno Chi sono davvero i nostri figli? Li conosciamo davvero? Questo era un po' il tema, no? E l'altro su Repubblica di Francesco Piccolo, che parlava degli uomini, dei maschi e dei maschi progressisti in particolare, e alla fine, diciamo così, confessava molto apertamente che questi discorsi sul patriarcato, sul privilegio dei maschi e sulla disparità insomma di potere hanno già rotto le palle ai maschi, sono vissuti come una rottura di palle. Allora Monica, io ti chiedo come si parla oggi ai figli maschi per aggirare questo muro culturale che probabilmente hanno già interiorizzato.
Sì, ho letto entrambi gli articoli e anche molti altri, ho letto anche Serra, ho letto la De Gregorio. Ho messo una parola difficile nel titolo di questo terzo libro dedicato all'osservazione in corpore vivo, perché io viaggio da 20-25 anni nelle scuole, ho visto anche una pericolosissima ascesa della teoria incel, men's rights activist, tra le giovanissime generazioni di maschi. Avendo due figli maschi, questo ormai da molti anni è uno dei miei punti di osservazione. E nel precedente testo, che era appunto una ricerca su ben 5.500 risposte che mi sono state date da ragazzi delle scuole superiori dai 16 ai 19 anni, ho capito due cose. La prima è che il patto educativo tra scuola e famiglie, che era flebile ma comunque c'era da una 15-20 anni, si è rotto, e il risultato è che i ragazzi e le ragazze vivono in un silenzio degli adulti di riferimento tombale, e noi sappiamo molto bene che il silenzio è uno dei nutrimenti della violenza maschile sulle donne. L'altra notizia che mi dettero queste risposte, questa inchiesta, fu che l'unica fonte maggioritaria per imparare, tra virgolette, la sessualità è YouPorn e le piattaforme del porno online, che fanno apparire romantica la pornografia pre-internet. Data questa premessa, ho provato poi a tradurre i dati di un testo difficile che è stato edito dalla Erickson, che io ho scritto ed è uscito nel 19, poco prima del Covid, in versione pop, perché mi sono resa conto che anche se il libro, che si chiamava Crescere Uomini, ha avuto un grandissimo successo, una grandissima diffusione, il tema è arrivare alle famiglie, alle persone giovani, agli adulti di riferimento di ogni età e di ogni condizione, perché siamo gli adulti ad essere in deficit. E allora ho inserito questa parola difficile, disertori, crescere uomini disertori del patriarcato, perché io sono convinta che il sessismo e la violenza maschile sulle donne è una guerra ovviamente non evidente, ma è una guerra perché, e sono dati del Viminale, non sono certo dati di femministe impazzite, la violenza maschile sulle donne nasce, si alimenta, ha un immaginario dentro le nostre case, non sono dei pazzi furiosi, lo abbiamo visto, che si aggirano uccidendo, violentando le donne, ma sono i cosiddetti uomini che ci amano e che le amavano. Parlare di questo a dei figli, a dei ragazzi giovani, significa anche sapere che ci sarà una ribellione fortissima, perché non solo durante il Covid gli incel hanno fatto davvero proseliti, ma ieri...
Scusami, chiariamo questa incel, perché non tutti evidentemente sanno a cosa ti riferisci, la cultura incel.
Certo, il movimento dei men's rights activist, che è partito dagli Stati Uniti ma a macchia d'olio ha annaffiato l'odio e la misoginia nei confronti delle donne, quel movimento che sostiene che le donne, tutte le donne, vogliono solo gli uomini belli ma soprattutto ricchi. L'acronimo di INCEL è involontari, celibi involontari. E io sono stata per la prima volta questo marzo in una scuola di Biella aggredita da un ragazzo che, di fronte alla sua insegnante, ha cominciato a urlare, mi è arrivato davanti, io pensavo che mi mettesse le mani addosso, perché urlava gli slogan di questi esseri umani veramente ferini, un'umanità ferina, perché non si possono certo definire animali, gli animali non stuprano, non mentono e uccidono per fame, e la sua propaganda, quello che lui aveva interiorizzato era questo, che lui aveva un diritto al sesso che gli veniva negato dalle ragazze perché, non essendo un Adone e non essendo ricco, loro lo schifavano. Allora questa, che ovviamente sto semplificando, sì, è però qualcosa che sta dentro alla mentalità dei ragazzi, che hanno assorbito i social, TikTok, le stesse televisioni che dagli anni 80 hanno tracimato, come ci ha insegnato Lorella Zanardo, la misoginia, l'odio e il disprezzo per le donne, pur mostrandole il più nude possibile ad ogni ora del giorno e della notte attraverso gli schermi. Questo è stato un nutrimento tossico che è passato nelle menti e dagli occhi dei nostri ragazzi. Naturalmente ci sarebbe a fare il discorso sulle ragazze, ma qui noi stiamo parlando dei maschi, perché ieri un ragazzo in una scuola, che peraltro aveva lavorato molto bene qui nelle Marche, ero ad Ancona, contro la violenza maschile sulle donne, ha fatto il classico discorso, e io lo ringrazio sempre di questo, perché finalmente emerge anche dopo ore e ore di insegnanti che cercano di parlare di questo nelle varie discipline e materie, ha provato il solito adagio del tipo: sì, certo, la violenza maschile sulle donne, ma anche le donne, no? Ecco, questo "ma anche le donne", che è poi un modo differente di dire "non tutti gli uomini", è importantissimo che venga fuori, perché quando voi dicevate che Piccolo dice gli uomini reagiscono e dicono "ma beh, basta con sta storia, insomma, il femminismo, basta con queste esagerazioni", ecco, io mi trovo davanti a giovani uomini preparati magari e anche gentili, che però reagiscono perché si sentono attaccati, non reggono la frustrazione di stare in quel corpo e nel sesso, non loro identificati come tali, Marco, Giovanni, Paolo, ma nel sesso degli uomini che fa violenza, che uccide. E allora bisogna ricominciare da capo, ma forse il fatto che di fronte a 300 ragazzi e ragazze si aprano questi conflitti non è solo importante, è fondamentale, perché dietro a ma certo che brutto, hanno ammazzato la ragazza, ieri ero nelle Marche, hanno, un uomo ha ucciso una donna di 60 anni, lui aveva 70 anni, quindi non c'è un'età, un censo, una geografia che ci protegge, che protegge le donne e che fa sì che gli uomini non vengano irretiti dentro questa catena di consenso sulla violenza. Ecco, è importante che si arrivi a questo punto, ha però anche le donne, perché da lì si deve riaprire un conflitto duro, molto duro, che io ho avuto anche con i miei figli quando erano adolescenti e sembrava che l'esterno avesse la meglio. Bisogna reggerlo questo conflitto, bisogna essere morbide ma anche inflessibili, perché alcuni fondamentali devono entrare in maniera molto forte nell'educazione e nell'intrattino segnare. Gli adulti di riferimento devono smetterla di stare zitti e zitte e devono finalmente parlare e mostrarsi anche con le paure, perché c'è da aver paura, certo, in una situazione del genere.
Senza dubbio. Monica Lanfranco, grazie per essere stata con noi, grazie, e grazie. A risentirci presto, spero.
Buon lavoro.
Ciao, buon lavoro anche a te, Monica Lanfranco. Vi suggerisco ancora questo suo terzo libro sull'argomento, Mio figlio è femminista, crescere uomini disertori del patriarcato. E ora ci colleghiamo con Roma, con Maura Cossutta, che è la presidente della Casa Internazionale delle Donne a Roma, per l'appunto. Buongiorno Maura, ben trovata.
Buongiorno, ciao a tutte.
Allora, Roma si prepara ad accogliere una manifestazione che insomma tutti ci aspettiamo molto, molto partecipata. Ieri nelle scuole c'è stato sì chi ha fatto il minuto di silenzio proposto dal ministro, ma anche chi ha fatto il minuto di rumore proposto dalla sorella di Giulia Cecchettin. Monica Lanfranco ricordava come la violenza di genere non ha età, anzi purtroppo le statistiche, dottor Fabio Roia ce lo diceva in questa trasmissione, ci dicono che sono molti maschi giovani violenti verso le loro compagne o ex compagne. C'è secondo te una cifra generazionale nella reazione di queste ore, questa ondata appunto di voglia di farsi sentire, voglia di scendere in piazza? E perché appunto abbiamo visto tanti ragazzi mobilitati, però anche l'età di Turetta e le statistiche non sono incoraggianti.
Purtroppo c'è l'uno e l'altro, ci sono queste bellissime manifestazioni di protesta ma anche di consapevolezza, come quelle degli studenti che nelle scuole, le università hanno urlato invece che stare in silenzio, e poi ci sono i video di TikTok, no? Quelli che abbiamo sentito tutti, insomma, legittimano questa cultura di dominio, di controllo sui comportamenti, sulla libertà delle loro amiche, delle loro ragazze. Quindi c'è questo e quell'altro. Però appunto io credo che il 25 ci saranno tantissimi giovani, ci saranno tantissime donne, sarà veramente una manifestazione di massa, come da tempo forse non ce n'erano, perché queste manifestazioni di massa c'erano negli anni 70, ci sono sempre state grandi manifestazioni organizzate da noi di meno, ma credo che questa volta ci sia qualcosa in più. Io mi aspetto qualcosa in più. Noi scenderemo in piazza con il nostro striscione, abbiamo scritto giù le mani dalle donne, perché non vogliamo dire solo giù le mani come violenza fisica, giù le mani dai corpi e dalla vita delle donne, ma anche dalla loro libertà. Perché vogliamo ricordare che la violenza di genere è dentro le disuguaglianze di genere. Quindi quando una ragazza è ancora precaria, quando una e non riesce a farsi una famiglia se lo desidera, quando una donna perde il lavoro, quando una donna è costretta al lavoro di cura, non lo sceglie perché non ci sono i servizi, oppure quando deve abortire, sceglie di abortire, è obbligata, perché questo stanno facendo, raccogliendo le firme per questo, per cambiare la 194, è obbligata a sentire il battito del feto, beh, lì è violenza di genere, è patriarcato. Quindi noi scenderemo in piazza dicendo questo, giù le mani dalla libertà delle donne, e staremo in piazza vicinissimo a Luce e Siesta e a tutti i centri antiviolenza. La Casa delle Donne, come tutti i centri antiviolenza, dice che ci siamo stancate, perché francamente sulla violenza è stato scritto, è stato detto tutto, dalla Convenzione di Istanbul, ma tutte le esperienze, diciamo, i saperi del movimento delle donne, cioè questi non vengono ascoltati. A parte che oggi appunto gli esperti sono gli amatori, no? E mi sembra, appunto, mi sembra un altro Pillon. Voi ve lo ricordate Pillon?
Altro che. Ma ci ricordiamo anche Amadori, ti dirò, Maura, perché una volta collaborava con una nostra trasmissione che era di sinistra. Lui adesso è il consulente di Salvini, vedi tu.
Ecco, noi appunto la follia, perché già l'avevamo visto. Le donne appunto sono bugiarde, manipolatrici, diceva Pillon. E adesso le donne sono cattive, addirittura più cattive degli uomini. Quindi insomma, io credo che dobbiamo rimettere al centro la narrazione giusta, perché va bene parlarne di violenza, per carità, ma bisogna parlarne bene, perché parlarne male è meglio stare zitti, perché le narrazioni tossiche sono patriarcato, alimentano la cultura.
Poi c'è anche tutto un discorso su noi come giornalisti e giornaliste, come si trattano questi temi, che adesso sarebbe lungo da fare, ma evidentemente certe volte i giornali sono parte del problema. Maura, dobbiamo fermarci qua, ci vediamo sabato a Roma con la Casa Internazionale delle Donne.
Tutta in piazza per la rivoluzione delle donne.
Ciao, un abbraccio, grazie Maura Cossutta.
Ciao.
La diretta naturalmente su Radio Popolare sabato, e anche saremo al Presidio Milanese alle 11 in Piazza Scala, quindi anche da lì vi racconteremo la mobilitazione. Sarà tutta una giornata su queste frequenze dedicata al tema della violenza di genere, e ci sarà anche uno spettacolo nell'auditorium a partire dalle 20. Libere Sinergie @liberesinergie.org è la mail per prenotarsi, questa volta non la nostra ma quella del gruppo che porta in scena questo spettacolo, che si chiama appunto Libere Sinergie. Noi adesso voltiamo pagina, dopo la pubblicità parliamo della manovra, però se restate all'ascolto poi si parla ancora con Massimo Bacchetta, tutto scorre. Credo che sarete interpellati e interpellate su questa parola patriarcato, anche per capire se ha ragione Francesco Piccolo. Ha già rotto le scatole? Tutta sta faccenda, sì, ok, abbiamo capito, la violenza è una brutta cosa. Ci sta, credo, no? Questa settimana di confronto su queste tematiche così importanti, anche un po' rognose da tirar fuori, dai, diciamolo. Quindi restate all'ascolto, perché si ritorna a parlare di questo a partire dalle 10. Noi adesso abbiamo il nostro stacco pubblicitario, come sempre alle 9, e poi proseguiamo con Prisma qui su Radio Popolare.
Mistero così vuoto e presente, io sono, ci sono, respiro.
Nel percorso parlamentare della manovra, ieri scadeva il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione bilancio al Senato. Sapete che l'esame parte dal Senato, c'è stata questa fuori programma, diciamo così, di alcuni emendamenti presentati dalla Lega, quando, come sappiamo, nel governo l'accordo era che non se ne presentavano. Beh, l'opposizione ne ha presentati credo oltre 2000 ovviamente, ma quindi grande irritazione da parte di Meloni e Giorgetti. Salvini pare che, insomma, secondo il retroscena stamattina, si sia impegnato a far ritirare questi emendamenti, tre, che poi loro dicono anche che non va a toccare i saldi della manovra, ovviamente, per cui, insomma, ci si domanda se sia più una provocazione o cosa. Insomma, forse nella maggioranza non tutti sono soddisfatti di quello che è stato, diciamo, messo nella manovra. La questione rilevante di ieri era anche il giudizio di Bruxelles, che era molto atteso e che, mi pare di aver capito, si possa definire una promozione con riserva. Noi siamo in diretta con il professor Giuseppe Pisauro, che è il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio ed è ordinario di Scienza delle Finanze alla Sapienza di Roma. Lo leggete tra l'altro su Domani e sulla voce.info. Buongiorno professor Pisauro, benvenuto.
Sì, buongiorno, non sono più il presidente dell'Ufficio.
Sì, pardon, esatto, stavo giusto correggendomi, è stato naturalmente. Professore, le chiedo se partirei dal giudizio di Bruxelles, si può parlare effettivamente di una promozione della manovra del governo Meloni, ma con riserva, come funziona?
Ma insomma, sì, è una promozione con riserva, ma va spiegato a cosa si riferisce il giudizio della Commissione. Il giudizio della Commissione in autunno si riferisce solo al bilancio per l'anno successivo, cioè non prende in considerazione il triennio a cui si riferisce il bilancio.
Ok.
E i problemi di questa manovra dal punto di vista dell'equilibrio dei conti e così via, come è stato detto da più parti, non riguardano tanto il primo anno quanto quelli successivi. Vi sono tutta una serie di impegni presi per un anno e non con la scadenza proprio a un anno, quindi negli anni successivi non ci sarebbero, cosa che è abbastanza poco credibile. Parliamo nell'insieme di circa 20 miliardi.
Cioè, ecco, infatti il punto è che questa manovra pensa molto ai prossimi mesi, tant'è vero che qualcuno maliziosamente la ritiene una manovra elettorale, insomma arrivano le elezioni europee a giugno, e poco agli anni successivi. Quindi è questo il dubbio della Commissione. Va bene, però si possono aprire dei problemi più avanti, è questo il tema.
Assolutamente, sì. Direi proprio di sì. Per fare un paio di esempi, sia il taglio del cuneo fiscale, cioè la riduzione dei contributi previdenziali, sia l'intervento sull'IRPEF, l'accorpamento dei primi due scaglioni, durano in modo abbastanza inopinato, perché soprattutto per l'IRPEF, una riforma dell'IRPEF che dura solo un anno è una cosa un po' curiosa, durano solo un anno. La Commissione nelle sue previsioni dà per scontato che queste verranno confermate, e infatti, a differenza del governo, prevede per gli anni successivi un rapporto debito-PIL in aumento e non in diminuzione.
Ecco, perché appunto una delle criticità di questa manovra è proprio il fatto che sembra poco efficace sulla riduzione del debito, ma allo stesso tempo anche come contributo alla crescita è un po' poverella.
Sì, certamente. Beh, anche questo ha anche a che fare con le scelte che sono state fatte. Adesso qui non c'è tempo di discuterne molto, però anche lo stesso taglio del cuneo non dà un contributo alla crescita molto, molto modesto. Poi ci sono tutta una serie di misure che possono addirittura risultare dannose.
Per esempio?
Penso all'eliminazione dell'ACE, che in sintesi è uno schema che incentiva la capitalizzazione delle imprese, è stato introdotto nel 2011 dal governo Monti e che finora ha dato buoni risultati, cioè le imprese sono meno indebitate e più capitalizzate di quanto non fossero quasi più di 10 anni fa.
Ecco, ma in tutto questo tutti ricordiamo che Meloni, ma in particolare Giorgetti, con grande così senso di responsabilità aveva spiegato che questa è una manovra necessariamente molto prudente, no? In cui non si possono inserire certe misure che magari in campagna elettorale erano state così
promesse,
proposte, sì. Però insomma, a conti fatti, forse tanto prudente non è.
È prudente per il 24, però accende un'ipoteca sul futuro che la rende poco prudente, quello che dicevo poco fa, nell'insieme, tenendo conto di tutte le cose che valgono solo un anno. Per fare un esempio un po' che non è importante dal punto di vista delle cifre, ma è abbastanza curioso, la famosa riduzione del canone RAI, anche quella dura solo per un anno. Nell'insieme, come dicevo prima, arriviamo a circa 20 miliardi di spese che teoricamente dovrebbero scadere alla fine del 24. E poi abbiamo tutta una serie di voci di tagli, diciamo, di riduzione di spese che partono solo dal 26 e chissà. Insomma, assomiglia molto a uno scenario che abbiamo già vissuto per vari anni, fino alla pandemia. Si ricorda la clausola di salvaguardia dell'IVA, cioè l'impegno che veniva preso ogni anno di aumentare le aliquote IVA dall'anno successivo. L'anno successivo poi veniva rinviato di un anno e così via. Per 6-7 anni l'Italia ha fatto manovre in cui la maggior parte dell'impegno era rivolto a rinviare l'aumento dell'aliquota dell'IVA. Questo naturalmente non porta a una politica, diciamo, di bilancio che rivolta alla crescita, porta solo al vivere alla giornata.
Ecco, a questo proposito, ieri leggevo l'economista Marco Leonardi, che è stato tra l'altro in cabina di regia Palazzo Chigi fino al tempo del governo Draghi, proprio sulle scelte economiche, scriveva sul Foglio che a Meloni probabilmente conviene rimandare tutta una serie di decisioni che riguardano il rapporto con l'Europa, comprese alcune della manovra, fino al prossimo Parlamento, fino alla prossima Commissione, forse nella speranza, insomma, che qualcosa cambi dopo le elezioni europee. C'è proprio un nodo un po', no? Quindi è una manovra che forse guarda non solo a come avere voti in Italia per le elezioni europee, ma anche in chiave futura commissione, sì, future regole.
Sì, mi sembra un calcolo, diciamo, poco credibile, nel senso che al di là poi di quale sarà la maggioranza che emergerà nelle prossime elezioni europee, però le posizioni dei vari paesi sono abbastanza consolidate, cioè non mi aspetterei, a meno di sconquassi clamorosi, atteggiamenti diversi ad esempio della Germania rispetto alle questioni dell'equilibrio dei conti pubblici, anzi probabilmente nel caso cambiasse come si potrebbe auspicare, adesso non lo so, ma potrebbe auspicare il governo italiano attuale, in quel senso forse le restrizioni sarebbero ancora più severe.
Già, non è detto che cambi in meglio esatto. Tra l'altro oggi Meloni è giusto a Berlino, no? A trattare tutta una serie di altri capitoli correlati con il cancelliere Scholz, che in realtà non sembra molto, che dice professore, c'è qualche margine per Meloni a proposito di patto di stabilità e scambi.
Ma mi pare che questa discussione, quella di oggi, riguardi altri temi, un po', diciamo, temi più generali, tipo la transizione ecologica e così via. Ma sul patto di stabilità è in corso una discussione, la Germania ha assunto una posizione, diciamo, molto rigida e anche non completamente in assonanza con la proposta iniziale della Commissione, che invece era apprezzabile. In sintesi, la proposta della Commissione prevedeva un cambiamento abbastanza radicale del sistema di regole, quella tedesca tende a riportarci al mondo precedente, in estrema sintesi.
Sì.
Ecco, su questo l'Italia non mi pare che stia svolgendo un ruolo significativo nella discussione, anche perché poi c'è sempre questa un'altra ipoteca, questa ipoteca dell'approvazione del MES. L'Italia è l'unico paese rimasto che non averla approvata, e che credo che sia un fattore che, più che aiutare in un ipotetico scambio, diventi un fonte di irritazione per tutti gli altri paesi che lo hanno approvato.
Molte grazie professor Pisauro per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Arrivederci, a presto. Giuseppe Pisauro, professore ordinario di Scienza delle Finanze alla Sapienza di Roma e già presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio. C'è poi anche nel pacchetto, diciamo, la privatizzazione della Monte dei Paschi di Siena. Il Tesoro ha collocato sul mercato un 25% di MPS e lo ha venduto in poche ore. E il filone delle privatizzazioni sta molto a cuore a Giorgetti e al governo. Si parla di una cifra complessiva auspicata di 22 miliardi. Buongiorno Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea all'Università di Pisa, editorialista di Altra Economia, benvenuto.
Buongiorno.
Chi ha comprato questo 25% di Monte Paschi in questa prima collocazione sul mercato?
Ma i dati che abbiamo ci dicono che gli acquisti sono stati acquisti sostanzialmente provenienti dai grandi fondi finanziari, quindi da soggetti che erano e sono già presenti nel sistema bancario italiano, presenti già in altri grandi istituti che appunto fanno parte del sistema italiano, hanno comprato inizialmente la proposta di vendita era il 20% del capitale, poi è stato portato fino al 25%, quindi evidentemente c'è stata una richiesta significativa e gli advisor, le banche incaricate del collocamento, a cominciare da Bank of America, hanno trovato questi fondi, con i quali direi le stesse banche hanno rapporti non banali, perché insomma, alcuni di questi fondi sono poi anche azionisti delle banche che fanno advisoring, e quindi non c'è stata la volontà, non si è determinata l'individuazione di soci di tipo industriale, cioè nel senso di altri soci bancari o di possibili aggregazioni, e anche in prospettiva, perché poi è stata venduta una parte della quota pubblica che rimane ancora al 39, e si è scelto la strada diciamo così prettamente finanziaria, quindi gli acquirenti sono stati dei fondi finanziari che hanno fornito liquidità al tesoro che proprio liquidità cercava.
Ecco appunto, liquidità, però dall'altro lato mi pare che il salvataggio di qualche anno fa, 2017, avesse proprio come condizione la riprivatizzazione entro questi anni qua, 22, poi spostato al 24.
Sì, beh, queste sono le norme europee, sono a mio modo di vedere norme europee che configuravano quell'intervento come un aiuto di Stato e quindi in qualche modo un'operazione che doveva essere chiusa nell'arco di tempo più breve. Ora anche lì questo tipo di principio sarebbe da discutere, perché in realtà in alcuni momenti la stessa Europa, la stessa Commissione, autorità di vigilanza sono state molto meno pressanti, penso non so al caso del sistema bancario tedesco. Qui c'era questa volontà, questa forte pressione di smettere. Io penso però che questa pressione europea sia stata utilizzata anche come strumento politico da parte del governo per fare un'operazione e per raccogliere quasi un miliardo, che certamente viste i numeri un po' ballerini della legge di bilancio costruita su una previsione di crescita che è decisamente più alta di quella reale, o almeno di quella che probabilmente sarà reale, ecco, quella questo miliardo è certamente molto utile, quindi si è utilizzata la pressione europea, che indubbiamente c'è ed è stata secondo me un po' impropria anche nella sua forma, per portare a compimento un'operazione che, torno a dire, però come effetto produce un'ulteriore presenza dei fondi finanziari nel sistema bancario e direi assicurativo italiano.
E questo cosa comporta?
Beh, questo comporta che appunto sta cambiando un po' il profilo del nostro sistema bancario, cioè si è discusso a lungo del fatto che quando appunto, come lei ricordava, si fosse proceduto alla dismissione della quota pubblica di MPS si poteva costruire un'ipotesi di, diciamo, polo bancario alternativo, di istituto creditizio che potesse effettivamente realizzare una concorrenza tra i tassi e tra le banche. Qui ho l'impressione che la concorrenza in termini di tassi, appunto, soprattutto sia per quanto riguarda i tassi praticati sui prestiti, sia per quanto riguarda i tassi di remunerazione dei risparmiatori, sia molto molto frenata dal fatto che poi i grandi azionisti delle principali banche italiane, da Intesa a Unicredit, appunto ora a MPS, tendono a diventare fondi che sono presenti in tutte queste realtà, e quindi poi alla fine hanno un interesse a una resa dei dividendi più che a una vera concorrenza che potrebbe mettere a repentaglio una di queste realtà bancarie. Quindi ci troviamo con un sistema che è un po' ingessato, e l'ingessatura dipende, un po' direi anche monopolistico, dipende dalla presenza di azionisti di riferimento che sono ormai diventati gli stessi grandi fondi che, come sappiamo, non perseguono di per sé la politica del miglioramento della qualità dei prestiti o quant'altro, ma puntano molto al rendimento finanziario delle azioni, e su quella si concentrano.
Grazie Alessandro Volpi per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Arrivederci. Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea all'Università di Pisa, editorialista di Altra Economia, quindi questo per quello che riguarda questa prima tranche di azioni di Monte Paschi Siena, messo sul mercato dal Tesoro, il 25% di Monte Paschi, è venduto per l'appunto nei giorni scorsi in poche ore. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ci accompagna alle notizie Georges Ezra. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Tutti gli aggiornamenti alle 9.30 in punto, e poi torniamo con Prisma per l'ultima parte. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. le 9.39 minuti e siete sempre all'ascolto di Radio Popolare con Prisma, in diretta ancora circa un quarto d'ora. Poi arrivano le note dell'autore di Ira Rubini, Tutto scorre con Massimo Bacchetta, Pubblica con Lele Liguori e di nuovo Ira Rubini con Cult, per accompagnarci all'ultima edizione del mattino del nostro giornale radio con tutti gli aggiornamenti e in particolare da Gaza, dove c'è grande attesa per il rilascio degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas. Sapete che è stato raggiunto un accordo e in cambio di 150 detenuti palestinesi nelle carceri israeliane, dovrebbero essere anche questi donne e minori. Il numero degli ostaggi che Hamas rilascerà dovrebbe essere intorno ai 50, ma qualcuno auspica forse anche qualcuno di più. Il rilascio dovrebbe cominciare domani e dovrebbe andare avanti alcuni giorni. Tutto questo in un contesto di una tregua di 4 giorni in cui Israele si è anche impegnato a tenere a terra anche i droni di sorveglianza, sospendere i pattugliamenti e la Croce Rossa internazionale, la Mezzaluna Rossa per Hamas potrà avere accesso, potrà visitare gli ostaggi ancora nelle mani del gruppo armato. Un accordo che insomma è costato molte ore di discussione all'interno del governo israeliano, perché naturalmente questa tregua di 4 giorni per diverse ore al giorno è stata considerata dall'ala dei falchi del governo Netanyahu un cedimento a Hamas, e come sappiamo Israele teme che durante questa tregua Hamas riorganizzi le forze nella striscia di Gaza e possa in qualche modo quindi resistere più di quanto avrebbe fatto se fossero continuati i bombardamenti. Naturalmente adesso c'è anche chi si domanda come si fa poi a riprendere la mattanza che abbiamo visto in questo mese, ormai mese e mezzo quasi, dopo 4 giorni senza guerra. Evidentemente c'è forse anche una piccola speranza che questa tregua di 4 giorni porti a qualcosa di più duraturo e possa essere un piccolo spiraglio verso l'uscita da questa guerra. Stiamo cercando di collegarci con Lorenzo Cremonesi, l'inviato del Corriere della Sera, che si trova in Israele per commentare anche appunto sia dal lato israeliano sia dal lato palestinese di Hamas il risultato raggiunto. E nel frattempo Haaretz pubblica la notizia poco fa sul suo sito che c'è stato un incontro tra il vice capo dell'ufficio politico di Hamas, che si chiama Khalil al-Aya, e il segretario generale di Hezbollah, i libanesi vicini all'Iran, il movimento armato libanese, quindi il leader Nasrallah, che ha incontrato appunto Hamas, con cui c'è un coordinamento evidentemente in chiave anti-israeliana da quando è scoppiata questa guerra, da quando Hamas ha attaccato Israele il 7 ottobre scorso. Quindi un raccordo anche sul tema della liberazione degli ostaggi, anche perché questo dell'ufficio politico di Hamas, che è andato a parlare con Nasrallah, pare sia stato coinvolto in prima persona nella trattativa per la liberazione degli ostaggi. Fra pochissimo con Lorenzo Cremonesi. Ecco, allora buongiorno Lorenzo, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Ti ho già ampiamente introdotto mentre i colleghi ti chiamavano e spiegato in che cosa consiste questo accordo, questo scambio concordato tra il governo israeliano e Hamas. Intanto ti chiedo un commento generale, se ti aspettavi che si arrivasse a questo punto, e com'è questo accordo? Dall'una e dall'altra parte si può considerare un grosso cedimento oppure una vittoria? Come lo valuti? Proprio visto, no, dal punto di vista israeliano o dal punto di vista di Hamas?
Allora, io mi aspettavo che Israele avrebbe creato più problemi, non è nell'interesse di questo governo. Infatti gli elementi dell'estrema destra, il ministro della polizia Ben-Gvir, Smotrich, quindi gli elementi nazionalisti religiosi che sono entrati nel governo 10 mesi fa, si sono opposti in tutti i modi, anche quella dichiarazione folle, se uno ci pensa, di volere applicare la pena di morte contro gli estremisti di Hamas nelle celle israeliane, era chiaramente qualcosa fatta per boicottare, perché è una provocazione, no? Proprio detto in questo momento. Comunque io mi aspettavo questo. In realtà per me ci sono state anche delle fortissime pressioni americane, su questo non c'è dubbio, e naturalmente la pressione della strada, la pressione della piazza, perché il movimento delle famiglie degli ostaggi cresce, perché la pressione sul governo Netanyahu è sempre più forte. Quindi questo elemento, questi due fattori hanno giocato per l'approvazione. L'approvazione che, attenzione, va ancora ratificata, adesso mi sembra ci siano ancora qualche ora di tempo. La legge israeliana per un caso come questo prevede, almeno formalmente, che chiunque può fare ricorso, si può rivolgere all'alta corte, però insomma è chiaro che entro poche ore questo accordo verrà applicato. Primo commento a caldo, è una vittoria per Hamas, è una vittoria incredibile se noi ci pensiamo, è una vittoria politica. Hamas, che è accusato di essere nazista, terrorista da parte ISIS, da parte del governo Netanyahu, che è all'indice accusato di essere un'organizzazione terroristica da parte di tanti governi occidentali, compreso l'americano, compreso gli europei, compreso il nostro, viene promosso. Quindi con ISIS e con i nazisti non parli, no? Perché sono nazisti e perché sono ISIS. Quindi questa cosa smentisce che siano ISIS e nazisti. È un partner politico che tramite la mediazione del Qatar, dell'Egitto e tutte queste cose qua, comunque sta negoziando e quindi viene promosso a partner politico. Questo vuol dire anche che dopo questo primo di là, poi vediamo come avviene, perché io veramente il diavolo sta nei...
Sì, certamente, la modalità sarà fondamentale.
Le modalità, noi abbiamo già vista, ci sono già state quelle due donne rilasciate che sono passate da Rafah attraverso la Croce Rossa, quindi sono arrivate nella zona, diciamo, cuscinetto con l'Egitto, e poi sono andate direttamente in Israele. Penso che più o meno la strada sarà quella, anche perché il nord è completamente controllato dagli israeliani, devastato, bombardato. Io credo che faranno la stessa cosa, cioè questi ostaggi passeranno da lì con la Croce Rossa in mezzo. Però ripeto, poi bisogna avere i nomi, bisogna avere quelli che vanno bene, quelli che vanno male. Netanyahu ha già detto che assolutamente non vuole liberare quelli di Hamas, però ripeto, è nelle corde, e infatti i primi annunci che si era vicini all'accordo arrivavano più dalla parte araba, non dalla parte israeliana, arrivavano dal Qatar e dagli stessi leader di Hamas, che dicevano che si era molto vicini, perché a interesse loro, ripeto, c'è la tregua che darà tempo di riorganizzarsi. Guardate che ancora fino, io ero a Ashkelon, adesso mi sono spostato a Tel Aviv questa notte, proprio sono arrivato qui verso l'una di notte questa notte per vedere il discorso delle piazze israeliane eccetera, ma Hamas ha tirato missili fino a ieri anche a Ashkelon, anche nella zona, quindi tutto un punto, da un punto di vista militare Hamas per ora tiene.
Ecco, appunto, la domanda è: Hamas è in grado di riorganizzarsi, come con ogni evidenza farà, approfittando dei giorni di tregua?
Ma io questo continuo a dirlo, Hamas non è una struttura fissa, è una classica guerriglia, una guerriglia che gode di sostegno popolare, non sappiamo quanto, ma comunque sono guerriglieri che si muovono in mezzo alla propria popolazione, e quindi sì, hanno bisogno probabilmente di spostare il palco. C'è in questo accordo, se poi andiamo a vedere tra le righe, è previsto che ci siano 6 ore al giorno in cui non voleranno neanche droni israeliani sulla striscia, che è interessante, per questo vuol dire che è possibile muoversi. Ma ripeto, Hamas è un'organizzazione molto agile, noi abbiamo insistito, noi almeno tanti giornalisti hanno insistito su queste questioni dei tunnel, che poi vediamo sono un momento molto meno importante di quanto non si crede. Ma Hamas è questo, è gente che si mette si prende il fucile, esce di casa con l'RPG sulle spalle spara e poi nasconde sotto alle macerie quello che ha e si mischia alla popolazione. Quindi avrà bisogno magari di spostare ancora munizioni.
Ecco,
avrà,
ma voglio dire di... Lorenzo, appunto, uno potrebbe pensare che se Israele accetta una pausa, una tregua di 4 giorni è perché è tra virgolette, scusa perché è brutto da dire, a buon punto. Con no, l'obiettivo di radere la sua armata, invece appunto tu ci stai dicendo che
i commentatori militari qua continuano a dire ma sì, attenzione, poi guardiamo a vedere le stesse cartine geografiche di Gaza che i militari israeliani rendono pubbliche con le aree che hanno dove sono veramente con boots on the ground, come si dice, con militari sul posto, e vediamo che anche nel nord non sono completi. Gaza centro sono arrivati fino a Shifa, ma Gaza centro ha molto di più, quindi controllano quella famosa striscia lungo Wadi Hasa, per cui controllano il passaggio da nord a sud, bombardano, ma per ora hanno sempre, direi che la grandissima parte delle loro attività è via aerea, non è ancora via terra, quindi controllano una parte del Gaza nord, ma non controllano tutto, e naturalmente la speranza di Hamas a questo punto è che, ed era la paura degli israeliani, che in realtà dopo la tregua riprendere la guerra sia più complicato per gli israeliani, anche giustificandosi davanti alla comunità internazionale, anche perché voi sapete che c'è una coda di questo accordo che prevede il rilascio di, non voglio stupire, mi sembra 10 ostaggi al giorno, ogni giorno di tregua in più. Quindi teoricamente, attenzione, sono circa 250, ne rilasciano 50, almeno sulla carta, il che vuol dire che ne hanno altri 200.
Vuol dire che la pressione dei parenti di quelli che sono ancora sotto sequestro sarà fortissima davanti a questa
certo,
possibilità.
Sì. Certo, io non credo che Hamas rilascerà e Israele insisterà e quindi pagherà il prezzo politico per i militari, perché c'è un certo numero di militari, mi sembra sia una cinquantina anche lì i militari in mano a Hamas. Poi ci sono gli uomini, quindi che vengono rilasciati per prima, sono sostanzialmente bambine e bambini e donne e anziani, quindi questo è, quindi questi 50, e gli altri sono militari e uomini giovani, quindi questo sarà. Però certamente ci sarà questa pressione, quindi chiaramente il disegno di Hamas dopo avere avuto questa, perché loro dal punto di vista militare hanno vinto, Hamas ha ottenuto il suo successo, è stato i primi 2 giorni che ha sfondato, ha fatto quello che ha fatto, quindi da un punto di vista militare ha vinto, adesso ha bisogno assolutamente di ricavare il guadagno politico, che è questo, che è la trattativa, che è la promozione a partner, che è lo status di controparte, e quindi è interesse di Hamas probabilmente di rilasciarne, anche perché una cosa che si dice, ripeto, questi sono tutti commenti che vengono dagli osservatori militari israeliani, questi ostaggi per Hamas sono anche un ostacolo, li hanno lì, devono gestirli, non è chiaro se li gestiscono tutti, se li dividono con la jihad islamica, alcuni probabilmente sono anche morti, non ce lo dicono perché dicono sempre questo numero, ma molti erano stati presi che erano già feriti, e nella situazione in cui è Gaza mi sembra strano che li abbiano curati, quindi magari sono dissanguati, insomma certo. Sono già morti.
Lorenzo, comunque, ti devo interrompere perché abbiamo ancora 2 minuti e poi dobbiamo chiudere, dare la linea alle prossime trasmissioni, però io ti volevo proprio chiedere se riesce a essere super sintetico, ma come si fa poi a riprendere la mattanza dopo 4 giorni senza guerra? O 4, 5, 6, quelle che saranno?
Infatti è questo il punto. Netanyahu, ancora questa, nel discorso di annuncio alla nazione dell'accordo, dice proprio nello stesso frase in cui dice siamo arrivati all'accordo, abbiamo fatto di tutto per liberare i nostri, dice anche ma noi continuiamo nell'intendimento di distruggere Hamas. Ma davvero sarà possibile riprenderlo? E con l'intensità e la gravità dell'ultimo mese? Io direi di no. E questo è uno dei grandi limiti, quindi io non me la sento di dirlo completamente, ma direi che il rischio, uso il termine rischio tra virgolette, nel senso dal punto di vista dell'estrema destra di questo governo, il rischio è che poi questa operazione assuma delle connotazioni diverse, meno a tappeto, meno invasiva, meno bombardamenti, più blitz, meno
e quindi meno forse dura, meno efficacia quando... dal loro punto di vista. Lorenzo, ci dobbiamo fermare qua. Io ti ringrazio come sempre moltissimo per il tuo contributo ai nostri ragionamenti. Buon lavoro e alla prossima.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie a Lorenzo Cremonesi, Corriere della Sera. Di corsa chiudiamo, solo pochi secondi di sigla da Lorenzo Ghidini e Massimo Alberti. Grazie per l'ascolto, la linea note dell'autore e poi a Massimo Bacchetta con Tutto Scorre. A domani!